l'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera da Francesco Locatelli, ben ritrovati all'Uovo di Colombo, questa trasmissione settimanale che si occupa della ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. Buonasera anche alla mia collega e co-conduttrice Laura Marozzi. Ciao Laura, ben ritrovata.
Grazie Francesco e un cordiale saluto anche ai nostri ascoltatori.
Allora Laura, questa sera noi abbiamo un ospite dell'Università degli Studi di Perugia, molto giovane, ce la presenti?
Sì, molto giovane, ne siamo lieti, è una dottoranda del dottorato in fisica e geologia e è la dottoressa Giulia Margaritelli, benvenuta.
Buonasera, grazie dell'invito.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
E la salutiamo così come con piacere, così come salutiamo con piacere il suo primo articolo come dottoranda che è in fase di pubblicazione che riguarda lo studio degli eventi climatici, gli studi di paleoclimatologia.
Esatto.
Che cos'è la paleoclimatologia, intanto per focalizzare il suo ambito di ricerca?
Sì, la paleoclimatologia è quella scienza che studia i cambiamenti climatici passati, quindi tutto quello che riguarda il sistema climatico terrestre del passato.
E lei si sta occupando nello specifico della ricostruzione delle variazioni climatiche, sentite bene, degli ultimi millenni nell'area del Mediterraneo, attraverso lo studio dei foraminiferi planctonici.
Ed ecco dei che...
Foraminiferi planctonici, ovvero quindi uno studio di paleontologia,
sì.
Così come ci siamo occupati di paleontologia la scorsa settimana. Quindi che cosa sono i foraminiferi planctonici e come ci aiutano a ricostruire queste variazioni climatiche?
Sì, allora i foraminiferi planctonici sono degli organismi unicellulari dei protozoi marini che vivono tutt'oggi nei nostri mari, ma che appunto vivono nei nostri mari da moltissimo tempo. Infatti, diciamo, più che di paleontologia, qui si parla di micropaleontologia perché vengono studiati anche in fossili, diciamo, in sedimenti fossili molto antichi. Sono organismi unicellulari che vivono appunto, come dice il nome, planctonici, vivono nella colonna d'acqua, quindi si muovono in maniera verticale all'interno della colonna d'acqua e sono caratterizzati da un guscio carbonatico, quindi è una cellula, un organismo unicellulare che è in grado di costruirsi un guscio e come tutti gli esseri viventi, diciamo, tende a modificarsi a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui vive, quindi condizioni ecologiche, ambientali, chiaramente climatiche. E la sua importanza, diciamo, che i foraminiferi planctonici sono molto utilizzati come bioindicatori perché intanto sono molto abbondanti all'interno dei nostri mari, quindi è molto facile studiarli e trovarli. Vivono in tempi abbastanza brevi, quindi riescono a registrare degli eventi, diciamo, a breve scala, diciamo in maniera molto precisa, sono molto diffusi a livello geografico, ma soprattutto hanno una caratteristica, cioè che il loro guscio riesce a registrare le caratteristiche fisiche, chimiche e anche di temperatura delle acque in cui questi organismi sono vissuti.
Quindi, lei ha usato un'espressione, bioindicatori.
Esatto, perché attraverso lo studio di questi organismi, quindi delle varie specie di foraminiferi planctonici, della loro abbondanza, di queste popolazioni, noi possiamo avere delle indicazioni indirette, quindi, di temperatura, di salinità delle acque, di pH delle acque, ecco, insomma, di...
Ma di che misure parliamo?
Ecco, parliamo di organismi che vengono misurati attraverso il micron, che è un millesimo di millimetro, quindi chiaramente organismi, solitamente quelli che studio io, sono organismi che sono superiori a 63 micron, quindi un micron è un millesimo di millimetro, quindi è abbastanza...
E, scusi, piccolo. A questo punto la domanda è spontanea, sì. Come fate a trovare così piccoli?
No, allora, diciamo che il campionamento di questi, diciamo, ritroviamo questi organismi, organismi all'interno dei fondali marini, chiaramente, perché alla loro morte questi organismi decantano e vanno a depositarsi sui fondali, e come accade oggi è accaduto in passato. Quindi attraverso dei carotaggi, dei prelievi di sedimento marino di fondali, riusciamo appunto poi, attraverso una tecnica di laboratorio che è un lavaggio con dei setacci appunto a grandezze varie come 63 micron o 125 micron, riusciamo ad estrarli, quindi a separarli dal sedimento che li contiene, e poi possiamo così guardarli al microscopio, analizzarli al microscopio.
Infatti questa ricerca si svolge in ambiente marino. La dottoressa parte per delle fantastiche campagne su dei mezzi della CNR, che è l'istituto che sostiene economicamente
questa ricerca,
il suo dottorato. Ci diceva carotaggi, significa che andate in mezzo al mare, perforate i fondali e ricostruite delle epoche storiche, o ci allontaniamo nel tempo a milioni di anni, come ci diceva il suo collega la scorsa puntata?
No, ecco, in questo caso io la mia ricerca è incentrata sulla ricostruzione paleoclimatica degli ultimi 2000-3000 anni, quindi non parliamo, da un punto di vista geologico, parliamo di un momento recentissimo, praticamente dell'oggi. E sì, come ha detto lei, io faccio queste crociere oceanografiche, ho partecipato in particolare a due crociere oceanografiche organizzate dall'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero, che poi finanzia appunto la mia ricerca, con sede a Napoli, e attraverso con delle imbarcazioni appunto del CNR. In particolare le due crociere a cui ho partecipato io sono state organizzate a bordo della nave Urania, che era diciamo l'ammiraglia del CNR. Sono navi che hanno a bordo delle strumentazioni scientifiche molto particolari, quindi hanno dei carotieri, hanno una serie di strumentazioni che permettono quindi la perforazione dei fondali. Durante queste crociere noi appunto preleviamo in diversi siti, nel mio caso appunto in queste due crociere abbiamo ricoperto quasi l'intera area mediterranea, partendo dalla Sicilia arrivando a Malta, il Golfo di Taranto, risalendo in parte quasi tutto l'Adriatico. E una volta prelevati questi sedimenti marini, queste carote, poi come detto prima passiamo ad analizzarle. Gli ultimi 2000 anni, nel senso che noi identifichiamo dei periodi climatici che però molto spesso, come oggi diciamo è un momento in cui molti gruppi di ricerca stanno lavorando a questo, molto spesso gli eventi climatici da quando è comparso l'uomo a oggi molto spesso corrispondono anche a periodi diciamo archeologici, culturali, perché la fine di molte grandi epoche storiche, esatto, finiscono molto spesso con l'instaurarsi di un sistema climatico differente da quello che l'ha preceduto, quindi da un particolare momento di freddo, come può essere stato per il periodo romano, che la caduta dell'impero romano è coinciso con un periodo climatico nell'area mediterranea abbastanza freddo, che chiaramente non ha causato al 100% la fine di questa dell'impero, ma comunque diciamo si è aggiunto alle
varie cause. Forse ha messo questo evento climatico ha messo in difficoltà l'impero, questo potremmo dire?
Possiamo dire di sì, possiamo dire che perlomeno c'è questa coincidenza, che c'è questa coincidenza tra la fine dell'impero romano e un cambiamento climatico. Molti studiosi che si occupano di questo meglio di me, diciamo da un punto di vista archeologico, culturale, identificano la fine dell'impero romano con anche un momento in cui ai romani gli è venuto meno il supporto dell'agricoltura, che diciamo per loro era molto importante, causato chiaramente direttamente o indirettamente da un cambiamento climatico.
Altri esempi, ecco, in questo senso?
Sì, allora diciamo che in questa mia ricerca che verrà appunto pubblicata ho dedicato molto spazio a un periodo che viene subito dopo il Medioevo, che si chiama la piccola era glaciale, che ha caratterizzato la zona che ho studiato io, diciamo in particolare il Golfo di Gaeta, ma è un evento riconoscibile anche a livello del Mediterraneo in generale. È un periodo di tempo, un periodo climatico che va dalla fine del Medioevo al 1850 circa. È caratterizzato da degli inverni molto lunghi a livello storico, degli estati molto brevi e miti, quindi un periodo sostanzialmente molto freddo. E la cosa curiosa che sono riuscita a identificare, intanto, che questo evento è registrato nei nostri fondali, perché io riesco a ritrovare delle specie appunto di foraminiferi planctonici che mi indicano tipiche di temperature diciamo molto fredde per la loro morfologia, per la costruzione del loro guscio. e anche grazie alle analisi chimiche che mi danno informazioni su appunto temperature abbastanza basse. E è simpatico il fatto che è possibile ritrovare anche nell'arte della nostra area identificare quindi una situazione di quadri con dei ritratti di persone sempre vestite molto pesanti, con delle pellicce, con dei vestiti molto pesanti per tutto questo periodo, che ci dà un'indicazione del fatto che effettivamente ciò che i fondali ci dicono in realtà possiamo anche riscontrarlo nella vita di tutti i giorni, insomma, degli uomini.
Ma questo studio del sistema climatico terrestre, come ci può aiutare per una previsione della sua evoluzione futura?
Allora, questo è molto importante perché, diciamo, la paleoclimatologia molto spesso serve proprio, diciamo, a portare informazioni per comprendere ciò che può succedere in futuro. Quello che posso dire è che possiamo comprendere l'andamento che ha avuto il sistema climatico nella Terra e quindi riconoscere una certa ciclicità al suo interno e vedere quindi che a questo punto oggi questo ciclo dovrebbe continuare secondo dei criteri che noi più o meno dovremmo conoscere. Il problema di adesso è che noi dovremmo capire se l'uomo a questo punto si è inserito all'interno di questo equilibrio rompendolo, oppure se si è inserito ma la natura comunque, la Terra comunque continuerà il suo ciclo senza modificarsi, ecco.
Beh, molto interessante, sì. Questo aspetto della prevedibilità che appunto si utilizza anche i dati che provengono da questi foraminiferi planctonici.
Assolutamente
ci
sì.
Raccontava di aver rintracciato anche tracce dell'avvento dell'era atomica.
Esatto, sì, all'interno di questi carotaggi marini, chiaramente oltre che microfossili, noi ritroviamo dei segnali di vario genere, quindi ritroviamo dei segnali di eruzioni vulcaniche, come per esempio nel caso del Golfo di Gaeta abbiamo ritrovato tracce dell'eruzione di Pompei, come anche della più recente del Vesuvio dei primi del Novecento circa, ma anche, e è uno strumento molto importante per chi studia il paleoclima come me, ritroviamo anche segnali dell'inizio dell'era atomica sulla Terra, che noi utilizziamo per datare questi sedimenti, perché chiaramente una volta che noi abbiamo prelevato questi sedimenti marini dobbiamo trovare il modo di datarli per poter identificare i periodi climatici, e l'inizio dell'era atomica è molto importante e sì, appunto, ha lasciato segno anche nei nostri mari, ma diciamo ha lasciato un segno a livello mondiale.
Ma di che segno si tratta?
Si tratta dell'introduzione in natura di elementi che in natura non esistevano prima di allora, che invece vengono ritrovati da quel momento in poi. Molti studiosi adesso si dibatte molto sul fatto di istituire una nuova era nelle scienze della Terra, che viene chiamata Antropocene, e molti vorrebbero identificare l'inizio di questa era proprio con l'introduzione in natura di questi elementi che in natura non erano, con l'inizio dell'attività atomica, ecco.
Perché il Golfo di Gaeta? Qualcosa di particolare oppure è stata una sua scelta libera?
Allora, il Golfo di Gaeta perché in realtà appunto era uno dei siti che avevamo scelto, ma si è rilevato una scelta giustissima perché ha una serie di caratteristiche, nel senso che quando bisogna studiare dei carotaggi marini bisogna tener conto di varie cose, del fatto che ci possono essere delle frane che hanno cancellato all'interno di questi sedimenti un periodo di tempo portandolo via, mentre il Golfo di Gaeta si è rivelata una zona ottima perché è molto continua, quindi non ho mai ritrovato dei disturbi all'interno di questi sedimenti, quindi dal primo centimetro canalizzato all'ultimo sono stati appunto in continuità temporale, e poi è una zona che ha una velocità di sedimentazione molto alta, ciò significa che gli eventi che vado a riconoscere sono eventi con una risoluzione molto alta, ecco, quindi io diciamo l'era glaciale non la ritrovo in 2 centimetri nella mia carota, ma in una gran quantità di sedimenti, e quindi posso analizzare ancora più con precisione questi eventi.
Ha più materiale a disposizione.
Esatto, ho più sedimento perché ho una velocità di sedimentazione molto buona che ha permesso di preservare molti sedimenti con all'interno appunto foraminiferi planctonici.
Forse scarse correnti che non asportano.
Diciamo anche in realtà forse un buon apporto del continente, quindi il fatto che ci sia un fiume proprio lì davanti, perché perché ci troviamo davanti al Volturno, al fiume Volturno, che quindi ha trasportato molto materiale che si è poi andato a sedimentare chiaramente nei fondali davanti al Golfo di Gaeta.
Beh, estremamente interessante. E come intende procedere, come proseguiranno questi studi? Ci raccontava di una prossima di un prossimo imbarco in una nuova avventura oceanografica?
Esatto, sì. In realtà sì, la prossima crociera dovrebbe partire a giugno, dovrebbe durare circa 20 giorni, che è una durata, diciamo, abbastanza standard per questi eventi. E questa volta ci dovremmo occupare del Mediterraneo orientale, quindi dovremmo coprire una zona che fino adesso non abbiamo scoperto ancora, anche se in realtà dalle crociere precedenti abbiamo ancora molto materiale da analizzare, perché in due crociere abbiamo perforato circa 20-25 siti con repliche di due carote per ogni sito, quindi abbiamo 50 record ancora da analizzare, quindi il mio intento, diciamo, è quello di proseguire. Io sono all'ultimo anno del dottorato, quindi ecco, diciamo, molto ho già fatto per questo dottorato, però spero di proseguire continuando ad analizzare questi eventi e riuscire a capire, avendo numerosi punti a mia disposizione, riuscire a capire vedere se corrispondono questi eventi climatici da una parte all'altra del Mediterraneo, ma non solo, se possiamo anche uscire dal Mediterraneo e, come diciamo, ho iniziato anche un po' a fare in questa ricerca, confrontare i miei risultati anche con qualcosa di più globale.
Ecco, infatti volevo proprio chiederle questo: avete dei riscontri anche con delle ricerche simili, però fatte in altre situazioni, non so, Oceano Pacifico, insomma, in altri mari?
Assolutamente, sì. Allora, diciamo che questa è una cosa molto importante per chi appunto fa paleoclimatologia, paleoceanografia, è quella di trovare dei riscontri di ciò che si trova, perché molto spesso anche a livello climatico ci può essere una condizione locale che caratterizza, certo, determinate associazioni a foraminiferi planctonici, che quindi non ci dà effettivamente un segnale troppo importante, anche se, diciamo, un'informazione anche quella. Quello che abbiamo fatto anche in questa ricerca è stato quello di confrontare soprattutto i dati geochimici a nostra disposizione con altri record, diciamo, in varie zone anche dello stesso Mediterraneo, vedendo che effettivamente c'è un buon riscontro, che quindi il Golfo di Gaeta alla fine risulta essere un punto, una chiave di volta molto importante per quello che è la risoluzione dei vari problemi climatici, anche globali, sì.
Bene, io penso che anche questa è stata una puntata molto interessante, tanti argomenti.
Il segnale interessante è stato che Francesco ha osservato un rigoroso silenzio, quindi è molto
preso. Sì, indubbiamente sono argomenti che per me abbastanza sconosciuti, però veramente molto interessanti, e ritengo lo siano anche per i nostri radioascoltatori, perché insomma ci aiutano a capire il passato, ma anche a guardare al futuro, ovviamente, no? E quindi penso che questo interessi un po' tutti.
Sì, è stato anche interessante capire come le scienze dure, e quindi in questo caso la paleoclimatologia, aiuti talvolta anche gli archeologi, no? Nel descrivere la nostra storia. Quindi la ricerca è interdisciplinare e ogni giorno, ogni volta, ogni puntata ce lo confermano.
Bene, noi ringraziamo la dottoressa Giulia Margaritelli, grazie per essere stata con noi, ovviamente l'attendiamo in futuro, dopo magari questa bella crociera che farà a Gaeta. E in giugno c'è anche bel tempo,
sì,
io lo so perché vado ad Ischia in quel periodo, ecco. Quindi so com'è il tempo lì. No, a parte gli scherzi, ovviamente per altre situazioni, se scoprite qualcosa, noi siamo qui. Insomma.
Grazie mille, grazie.
Grazie alla dottoressa, grazie a te, a Umbria Radio, e ci troviamo anche sulla pagina Facebook dell'Università, Università Perugia, per aggiornamenti sui nostri ricercatori.
E possiamo dirlo in futuro, probabilmente anche in video.
Questa sarà una sorpresa della prossima stagione, ma senz'altro qualcosa faremo. Grazie.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.